al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, puntuali come sempre, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Subito i numeri di riferimento ovviamente di questa trasmissione, 335 12 43 317 per i vostri sms e poi il numero verde 800 208 802. Oggi accendiamo i riflettori sul Pakistan perché le alluvioni, le più grandi alluvioni di sempre, hanno praticamente provocato 8 milioni di sfollati e migliaia di morti. Una situazione che praticamente il Papa ha definito drammatica e ha chiesto in un appello molto accorato alle entità internazionali proprio di intervenire. Ospiti di questa trasmissione sono Daniele Donati, che è capo delle operazioni di emergenza della FAO in Asia e Medio Oriente. Salve Donati, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E grazie anche a Massimo Barra, presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa Internazionale della Mezzaluna Rossa. Salve,
salve
Barra.
Salve, buongiorno.
Eccoci qui. Allora, io vorrei iniziare subito con l'appello del Papa in Pakistan, che è stato fatto praticamente ieri, e è un appello molto accorato.
Mentre affido alla bontà misericordiosa di Dio quanti sono tragicamente scomparsi, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari e a tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Che non manchi a questi nostri fratelli, così duramente provati, la nostra solidarietà, il concreto sostegno della comunità internazionale.
Ecco, Daniele Donati, la situazione è drammatica, 8 milioni di sfollati, ha detto l'ONU praticamente poche ore fa con una notizia che ci ha rattristato il cuore, perché la situazione alimentare diventa quella più problematica. Io so che lei sta per partire, no? Per il Pakistan.
Sì, sarà la settimana prossima. Sì, 8 milioni di sfollati e più di 15 milioni di persone colpite.
Ecco, e molti bambini donati, tra l'altro.
Si parla di oltre 3 milioni di bambini, 3 milioni, 3 milioni e mezzo, adesso le stime in questo momento si fanno ancora con lo spannometro per un semplice motivo: l'area colpita, come voi sapete già, ha un ordine di magnitudine assolutamente mai conosciuto prima. È come se l'area fra Parigi e Reggio Calabria fosse completamente inondata, per darvi una dimensione
terribile
del problema. E con un quarto della popolazione italiana colpita da un fenomeno naturale della stessa violenza che possono aver conosciuto gli abruzzesi col terremoto dell'Aquila.
Ecco Donati, l'aspetto più importante adesso è l'aiuto alimentare. Voi cosa pensate di fare e quale situazione pensate di trovarvi davanti, no? Dalle notizie ovviamente che arrivano.
Diversi aspetti dell'aiuto alimentare importanti da tenere in considerazione. L'aiuto alimentare immediato sì, certamente, ma va considerato anche l'aiuto alimentare per gli animali che danno a loro volta alimenti agli uomini. In questo momento il Pakistan ha già perso 200.000 teste di bestiame, capi di bestiame. Dovete pensare che questo rappresenta a volte il risparmio di una generazione di lavoro. Ci sono 700-800.000 animali a rischio, questo significa prodotti alimentari che stanno per scomparire se non saremo rapidi a mantenere questi animali in vita.
Anche pregiudicare le future generazioni, perché quello è il capitale umano che hanno a disposizione, no? E questo è importante.
Quello è dove il risparmio delle famiglie si ferma, si consolida e dà anche status sociale, dà anche possibilità di mettere su famiglia, se vogliamo. L'altro aspetto estremamente prioritario è questo: all'orizzonte dei prossimi due mesi c'è da seminare grano. La campagna più importante del Pakistan inizia ai primi di settembre, come vedete siamo già in ritardo, e termina a fine ottobre in altre aree del paese. Ora, compatibilmente con la condizione dei suoli, perché l'alluvione certamente ha portato via in larghe parti del paese lo strato fertile, compatibilmente con questa situazione bisogna cercare di portare ai contadini pakistani quelle sementi di grano necessarie a non perdere questa campagna, altrimenti i raccolti perduti saranno due invece che uno. Si è appena perso il raccolto di mais, cotone, riso, canna da zucchero, quei 3,2 milioni di ettari che sono stati spazzati via dall'alluvione nelle settimane scorse, quello è già perso. Se non si fa in tempo a sovvenire ai loro bisogni con sementi di grano a questo orizzonte brevissimo, immaginate di dover comprare sui mercati internazionali le giuste varietà di sementi e organizzare la logistica in un paese colpito nelle sue infrastrutture e ancora sotto l'acqua per molti versi, questa è una sfida titanica.
Certo.
Se non si arriva in tempo si perde anche quella finestra di opportunità e, come diceva lei, il costo in termini di aiuto alimentare sarà smisurato.
Assolutamente sì.
È un rapporto da 1 a 10.
Certo. Massimo Barra, lei è presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa. Ha detto che questa tragedia è stata ignorata. L'Osservatore di questa mattina ha sottolineato proprio questa cosa. Ha detto: il mondo è distratto e ancora poco mobilitato per il Pakistan. È una consonanza importante, no?
Beh, mi pare che è sotto gli occhi di tutti la diversità di trattamento che si ha tra catastrofe e catastrofe, e questo è difficilmente spiegabile, cioè difficilmente spiegabile, perché le opinioni pubbliche si mobilitano per certe situazioni e ignorano le altre, e la mia non è una critica, è una constatazione che credo che sia sotto gli occhi di tutti, e non ho neanche terapie da proporre, solamente diagnosi da spettatore attonito di quello che è successo fino a oggi. Certo, in Italia a Ferragosto è Ferragosto e è sacro, però in tutto il mondo dove il Ferragosto non è come in Italia, l'eco di quello che è successo è stata molto minore rispetto ad altre situazioni che ricordiamo tutti.
Senta Barra, lei quando fa riferimento alle altre catastrofi che hanno avuto una eco mediatica molto più forte, a cosa allude? Facciamo nomi e cognomi, così ci capiamo, no?
Beh, pensiamo ad Haiti, no? Che ha mobilitato tutto il mondo, ha commosso tutto il mondo, ci sono state decine di troupe che sono andate, hanno fatto vedere i ragazzini di Haiti, non si sa se poi sono i media che influenzano l'opinione pubblica o l'opinione pubblica che influenza i media, nel senso che c'è stata un'emozione pubblica e quindi i media sono stati obbligati a occuparsene, cosa che non è avvenuto questa volta. E poi tutta la storia dello tsunami. Lo tsunami è un muro di Berlino tra un prima e un dopo. È stata la prima catastrofe planetaria in cui addirittura paesi che erano stati sempre considerati recipienti di aiuti sono diventati loro stessi esportatori di aiuti. Adesso ho in mente la Macedonia, ma insomma sono decine le situazioni analoghe. E lì probabilmente c'è stato anche il fatto che c'erano i nostri morti, e cioè gli occidentali, perché in fondo nell'opinione pubblica il fatto che i pakistani o i bengalesi o gli indiani muoiono d'alluvione
ce ne importa niente, dice lei.
È qualche cosa che fa parte dell'ordine naturale, sul quale c'è poco da emozionarsi, è normale.
Senta Barra, ma dal punto di vista della Croce Rossa e degli aiuti della Croce Rossa, cosa serve a questo punto per il Pakistan? Quali sono le cose che dovremmo mandar giù, gli aiuti che dovremmo dare?
Ma ecco, anche lì bisogna essere sempre un po' organizzati, cioè le catastrofi sono il problema del giorno prima e non del giorno dopo. E le catastrofi purtroppo si rassomigliano tutti, nel senso che la gente rimane senza tende, senza shelter, senza ricoveri, senza casa, rimane senza vitto, rimane esposta alle malattie infettive, alla diarrea. In questo caso ci sono pure le mine che sono scese dalle montagne, e quindi c'è anche il rischio di esplosione di mine.
Si sono praticamente portati a valle grazie al terreno che è franato, questo
sì,
dice lei, Barra.
Sì, ecco. Sì, questo ci dicono chi sta là. Noi abbiamo la Mezzaluna Rossa pakistana, che è un'organizzazione abbastanza poderosa perché ha 5.000 dipendenti, 100.000 volontari, sta in tutto il paese, quindi diciamo, è intervenuta immediatamente. Poi è stata supportata dai due organismi internazionali, la Federazione Internazionale e il Comitato Internazionale. Però mi sembra che l'entità dei bisogni travalichi anche la capacità di reazione di un'organizzazione pur poderosa come la Croce Rossa Internazionale, che serve una mobilitazione come quella sollecitata dal Papa e ancor prima dal segretario generale dell'ONU, che si è recato immediatamente a sottolineare con la sua presenza l'importanza di quello che era successo e che la gente non aveva capito.
Che ricordiamo poi, naturalmente farà un riferimento a questo proprio in un consiglio generale che dovrebbe essere anche animato da aiuti volontari da parte dei governi. Donati, senta, la FAO secondo lei numericamente dal punto di vista economico di cosa ha bisogno per rimettere in sesto un po' la situazione alimentare? L'Europa ha dato 70 milioni di euro, insomma una cifra che forse non è troppa, ma insomma penso che come prima cifra vada bene, no? Oppure no? Oppure è con Massimo Barra che dice che i soldi sono stati pochi quelli messi sul piatto?
Purtroppo non è che sono pochi i soldi messi sul piatto, tenuti presenti anche le difficoltà della crisi finanziaria, dicendo, è che è smisurata la dimensione dei bisogni. Noi, le Nazioni Unite, hanno chiesto mezzo miliardo di dollari per i primi 3 mesi di attività, dove si farà essenzialmente del life saving. Noi in particolare riteniamo che per le due attività che menzionavo prima, l'aiuto d'urgenza per la sopravvivenza degli animali e per questa stagione di grano che inizia ai primi di settembre, riteniamo che per queste due azioni, che sono solamente l'inizio, i costi potrebbero essere all'ordine dei 20-30 milioni di dollari, ma niente tremendo, ma comunque fondi importanti. Se pensiamo che però ci sono 3 milioni di famiglie rurali colpite e che oltre alla dimensione del danno emergente, del fatto che questa economia è paralizzata da questo evento climatico e che comunque va poi ricondotta a un normale livello di produzione, io avrei voglia di dire: cosa pensate che sia ragionevole e sensato? Vogliamo dire che ogni famiglia, per tornare un po' sul sentiero della normalità, ha bisogno di $1,000 all'anno? Ecco, penso che siamo tutti quanti d'accordo che è il minimo del minimo per quello che hanno perso. $1,000 all'anno su una dimensione di 2 anni di assistenza, perché come abbiamo già detto i raccolti quasi persi sono 2, vuol dire rapidamente 6 miliardi di dollari.
Certo, certo.
È una operazione come non se n'è mai immaginata una. Quest'anno, per rispondere anche al collega che stava parlando prima, il Pakistan ha fatto uno sforzo speciale di preparazione a questi monsoni, perché avvengono tutti gli anni, quindi ci si aspettavano dei danni, non è che non fossero scontati in anticipo, ma nessuno si aspettava questa dimensione. I meccanismi che potevamo aver messo in piedi si sono rivelati rapidamente nemmeno da menzionare rispetto alla dimensione.
Bene, io ringrazio Daniele Donati, che è capo delle operazioni di emergenza FAO in Asia e Medio Oriente. Grazie molte, Donati, grazie per aver partecipato, anche perché adesso andiamo a toccare un tema molto importante, che è quello dei bambini, no? Barra, i bambini sono importanti, in Pakistan sono stati colpiti tantissimi bambini, la cifra poi la sapremo da Donata Lodi dell'UNICEF, che ci sta raggiungendo telefonicamente.
Certo, è evidente che quando ci sono in ballo questi numeri e considerato che i giovani rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale, è chiaro che parliamo anche di milioni di bambini.
Senta Barra, secondo lei c'è solo la colpa dei media in questa storia? Perché il Pakistan, insomma, le notizie, ho letto la rassegna stampa questa mattina, erano sì evidenti ma un pochino scarne, no? C'è proprio questa abitudine di ignorare queste tragedie.
Ma io non credo che possiamo parlare di colpa, nel senso che i media vanno dove c'è l'interesse dell'opinione pubblica. Se l'opinione pubblica è più interessata a una casa di Monte Carlo, i media riempiono pagine di casa di Monte Carlo. Non è colpa dei media.
Direbbe qualcuno fuffa, no Barra?
È fuffa, chiamiamola come vogliamo, però questo è un dato di fatto. Cioè, l'opinione pubblica evidentemente ha altre priorità, altre priorità e ci devono essere congiunzioni astrali particolari perché si emozioni per una catastrofe. La catastrofe deve avvenire in un periodo buono dell'anno. Per esempio, apro una parentesi, un sacco di budget sono stati esauriti da Haiti. Cioè un sacco di bilanci.
E poi bisognerebbe anche capire dove sono andati a finire quei soldi ad Haiti, che c'ho qualche dubbio anche su quello. Do il benvenuto a Donata Lodi, direttore dei programmi e relazioni internazionali UNICEF, che ci ha raggiunto al telefono con noi perché l'aspetto dei bambini è importante. No, Donata, benvenuta.
Buongiorno, sì, è molto importante e molto preoccupante.
Quanti
dire.
Sono i bambini coinvolti in queste alluvioni, Donata?
La stima prudenziale è di 6 milioni di bambini coinvolti, di cui circa 3 milioni a rischio altissimo. E quando parlo proprio di rischio in queste settimane, immediatamente dopo la fase acuta dell'emergenza, rischio di morte, perché il rischio delle malattie, soprattutto gastrointestinali, legate all'acqua inquinata e alla mancanza di cibo in molte aree, è un rischio pesantissimo. Poi a lungo termine tutti quei 6 milioni di bambini, probabilmente molti di più, perché le nostre stime sono molto... come dire, ci siamo tenuti bassi.
Prudenziali, vai, sì, Donata,
diciamo così.
Si dice così. Sì.
Però ecco, i numeri sono pazzeschi, sono superiori a quelli di qualsiasi emergenza e questa è la classica emergenza in cui magari il numero di vittime immediate è relativamente più basso rispetto, che ne so, allo tsunami o altre cose analoghe, però le conseguenze a lungo termine sono assolutamente spaventose.
Che cosa colpisce di più i bambini? Qual è l'aspetto nel quale sono coinvolti maggiormente? No?
La mancanza di acqua potabile e in seconda misura anche la mancanza di alimenti nutritivi corretti in questa fase. La mancanza di acqua potabile ha conseguenze terribili. Questa è già una zona in cui le malattie gastrointestinali sono endemiche. Ma in una situazione di carenza di nutrienti, di acqua inquinata in modo assolutamente massiccio, sono saltati impianti idrici in una misura mai vista prima in un'altra emergenza. Non è pensabile che si possa riprendere a breve il canale regolare di acqua potabile, quindi noi da subito abbiamo messo in piedi per esempio un'azione di fornitura di acqua con autocisterne, con mezzi di fortuna per fornire acqua potabile a 1.300.000 persone ogni giorno, ma non basta. Perché le persone da raggiungere sono molte di più, se i bambini da soli sono 6 milioni, la popolazione
il calcolo
totale
è facile,
è
molto di
20
più,
milioni.
Certo.
E quindi questa è un'emergenza assoluta e immediata, poi bisognerà all'inizio della ricostruzione pensare innanzitutto a rimettere in piedi gli acquedotti, i sistemi di purificazione dell'acqua, ma nell'immediato occorre garantire acqua potabile o compresse per la potabilizzazione dell'acqua per uso familiare, questa è la nostra priorità assoluta in termini di aiuti che abbiamo fatto arrivare nelle prime ore e poi insieme, ripeto, dei nutrienti di emergenza per i bambini, quindi cibi terapeutici pronti all'uso come il Plum Peanut, ma anche come i biscotti proteici, tutta una serie di strumenti per garantire che il livello di malnutrizione non vada troppo oltre la soglia critica. Tra l'altro ieri parlavamo con un collega che sta in Baluchistan, quindi non nelle regioni del nord ma in un'altra delle regioni che sta, un po' dimenticate ma comunque colpite da questa emergenza. Qui insomma, la realtà è che un quinto del territorio coltivato o adibito a pascolo è andato completamente allagato, quindi la distruzione di risorse delle famiglie, la pastorizia, l'agricoltura su cui la maggior parte delle famiglie pakistane vive è spaventosa, cioè a dei livelli incredibili, quindi un paese che era diventato esportatore di latte e grano negli ultimi anni, cereali negli ultimi 10 anni, adesso diventerà totalmente dipendente per almeno un quinto della sua popolazione dagli aiuti internazionali. E questo, ecco, ha conseguenze di lungo periodo inimmaginabile.
Devastante. Barra, su questo la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa possono fare qualcosa sull'aspetto dell'acqua potabile?
Sì, certo. Siamo una delle agenzie che sono impegnate in questo. Questa è la prima priorità, quella di evitare poi il colera, evitare le malattie diarroiche, gastrointestinali, che dipendono poi da un'acqua inquinata. Quindi l'accesso all'acqua, la disinfettazione dell'acqua e poi la food security, cioè la certezza, come ha detto la collega dell'UNICEF, di poter assicurare pasti calorici per un certo periodo di tempo è una priorità. Poi ci sono gli shelter, cioè i ripari, e poi c'è una fase che secondo me non se ne parla mai, e sulla quale vorrei lanciare un'ipotesi, una proposta innovativa. Lì, Pakistan, Bangladesh, India, è nato il fenomeno del microcredito, con Mohammed Yunus. Ora, bisogna pure avere fiducia nella gente. Secondo me molte volte dare i soldi alla gente potrebbe essere più produttivo che impegnare NGO o organizzazioni internazionali.
Questa è una bella idea,
internazionale. Allora, non si fa mai questo.
Io ho un dubbio e so anche una certezza perché non si fa mai.
Ecco, io direi, mi pare
non la dico
che,
qua,
ecco, dato che lì è nato il microcredito, e il microcredito funziona, ma un po' di soldi anche a fondo perduto, a chi ha perso tutto, secondo me con pochi soldi si otterrebbe una grande
perché
capacità
reattiva.
Perché io
credo, Barra, che di 70 milioni stanziati dalla UE arrivino, non lo so, 30, 40, il resto si perde in spese. Lasciamo perdere. Donata Lodi, su questo è d'accordo, no? Una bella proposta di Barra.
Ma senz'altro questa del microcredito è uno strumento usato in molti paesi, per esempio appunto il Bangladesh è l'esempio forse di maggiore successo, ma nello stesso Pakistan c'erano forme di questo tipo, quindi è anche qualcosa che già fa parte della cultura locale. Ci sono anche delle proposte innovative che stanno arrivando in questi giorni, ho visto iniziative di rapporto sud-sud, per esempio, nessuno l'ha detto, ma l'Afghanistan ha mandato 40 tonnellate di nutrienti per bambini tramite che ha chiesto all'UNICEF di utilizzare i nostri mezzi di trasporto per farli arrivare in Pakistan. Ci sono anche una serie di forme di collaborazione fra paesi dell'area che vanno incentivate. C'è una proposta che ci è arrivata di lavorare per esempio con gli enti locali dei paesi europei che hanno un forte decentramento per creare dei gemellaggi, delle adozioni a distanza di città-paesi da parte di città-paesi europei. Ci sono una serie di strumenti innovativi che bisognerà mettere in piedi a breve termine, perché il processo di ricostruzione sarà particolarmente complesso, e qui in Pakistan io mi sentirei di dire anche questo: ci giochiamo molto della credibilità della cooperazione internazionale, che sia fatta con i contributi dei privati, che sia fatta con
i contributi pubblici. È stata un po' minata Donata Lodi in questi anni, diciamo
che poi in Pakistan soprattutto c'è da ricostruire una fiducia verso i paesi esteri, soprattutto in alcune delle zone. Ricordo che alcune delle zone colpite sono zone che erano teatro anche di conflitti interni molto pesanti. Insomma, c'è da lavorare bene e velocemente.
Bene, grazie a Donata Lodi, direttore programmi e relazioni internazionali dell'UNICEF. Grazie Donata per essere stata con noi. Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
E grazie anche a Massimo Barra, presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa. Buon pomeriggio anche a lei, Barra.
Grazie.
Sottoscrivo quella cosa dell'NGO e dei soldi dati alla gente. Speriamo che qualcuno capisca, però credo di no, Barra. Grazie.
Okay,
buon pomeriggio.
Grazie, arrivederci.
E vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.